avvocato Refice, poi Gugliotta Antonio, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Valerio Franco, avvocato Pasqui presente, Maida Daniela, avvocato Paliaga, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Braini Gianmarco, avvocato Condipodero, chiamo avvocato Calzetta di ufficio, poi Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero, chiamo avvocato Franzosa di ufficio, Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, vabbè, mettiamo avvocato Pasqui di ufficio, Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito dall'avvocato Calzetta, Areco Matilde, avvocato Grillo, che è presente, Parisi Natale, avvocato Bogliolo, chiamo avvocato Celasco di ufficio, Turco Mario, avvocato San Bugaro, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca, chiamo avvocato Grillo di ufficio, poi Piscitelli, Multineddu, Russo, Furcas, Serroni, Ponicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura, avvocati Biondi e Zunino, chiamo avvocato Pasqui di ufficio per tutti, poi Mancini Diana, avvocato Franzosa, presente, Salomone Massimo, avvocato Scopesi, sostituito all'avvocato Terragna, Gaetano Antonello, avvocato Mascia, chiamo avvocato Celasco di ufficio, Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, chiamo avvocato Franzosa di ufficio, Amadei Barbara, avvocato Gallo, allora, Cerasuolo Daniela, avvocato Simeone, sì, vabbè, per adesso mettiamo avvocato Grillo di ufficio, poi Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, anzi, Incoronato Alfredo, avvocato Avvitabile, presente. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi. Ma, vabbè, chiamo avvocato Pasqui di ufficio. Fornasiere Giuseppe, Fortolomeo Francesco e Nurchi Segidio, avvocato Celasco.
Sarà andata a prendersi la
foto. Può darsi, vabbè. Qui c'era, io ho visto. Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, siamo avvocato Terragna di ufficio, Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, siamo sempre avvocato Terragna di ufficio, Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, che avevamo messo? Avvocato Pasqui di ufficio, Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, avvocato Terragna di ufficio, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, chiamo avvocato Grillo di ufficio, Sciandra Soni, avvocati Guercio e Ceccon, e Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, avvocato Terragna di ufficio. Poi responsabili civili, Ministero Interno, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro, poi parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmider, avvocato Brezigar per Marchio e Maffei, avvocato Cafiero per Inrich e Hubner, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Oglund, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, avvocato Costa per Martensen, avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Munno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabac, avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari, avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Rossomando, Angelo, avvocato Faure per Pazche, avvocato Fiorini per Wagenschein, avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, avvocato Frisone per Areco, presente, avvocato Gamberini per Doring, avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gatterman, Kressi, Zeaschek, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato Insabato per Camandona, avvocato Vigliazzi, avvocato Lamacchia per Fornasiere, Rostellato, avvocato Lamma per Aculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguarnere e Gagliastro, avvocato Lerici per Boncaso, Le Buffin, Via Dubreuil, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone e Di Pietro, avvocato Conti per Fassa, Avvocato Menzione per Benino Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli. Avvocato Micali per Subri. Avvocato Miraglia Raffaele per Berti e Vassallo per Allueva. Avvocato Moser per Weisse. Avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus. Avvocato Nesta per D'Avanzo. Avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger. Avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, McQuillan, Motto, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini. Avvocato Partesotti per Partesotti. Avvocato Passeggi per Kuczka, Samperis, Fonunger. Avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol. Avvocato Pinto per Ossomando Massimiliano. Avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero. Avvocato Roccatti per Nebò, Avvocato Rossi per Gallo e Treiber, Avvocato Roveta per Borgo, Carcheri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, Avvocato Sabattini per Guidi, Avvocato Sacco per Giovannetti, Avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, Avvocato Vigliazzi, Avvocato Sodani per Menegon e Spingi, Avvocato Straminioni per Persico, Avvocato Taddei per Lacuni, Cuccado, Ghina, Passiatore e Fister, Avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Felis, Madrasso e Moret. Avvocato Tartarini per Schreiter, Cucomarino, Scordo, Breurman, Hagel, Hagel, Wiegel, Zapatero e Germanò. Avvocato Trucco per Bodum e Reluti. Avvocato Vano per Nogueras. Bene. Allora, possiamo proseguire con le aringhe difensive. Quindi inizia allora l'avvocato Franzosa per la posizione Mancini. Mancini.
Sì. Grazie. Sì, signor Presidente, signore del Tribunale, onorevole rappresentante della pubblica accusa e illustri colleghi di difesa e di parte civile, mi farò apprezzare dal Tribunale per, credo, pregio di sintesi, in quanto sono un po' l'ultima ruota del carro, nel senso che dal punto di vista delle conclusioni del pubblico ministero mi è stata quasi chiesta una soluzione, cioè 6 mesi la pena più bassa chiesta per Mancini Diana. Forse poteva il pubblico ministero fare uno sforzo ulteriore e arrivare ad una soluzione. Comunque 6 mesi la richiesta, pena che mite, nel senso che potrebbe anche essere convertita, se non sbaglio, in sanzione pecuniaria, quindi una pena molto vicina alla richiesta assolutoria. Potevano forse i pubblici ministeri fare uno sforzo in più. Devo dire che posizione, direi, marginale e periferica quella della Mancini. Per agevolare poi il compito all'illustre tribunale ho preparato una memorietta riassuntiva delle mie conclusioni che depositerò alla fine della mia ringa, con allegati alcuni stralci di verbali sottolineati, comunque colorati solo in giallo. Non ho la capacità didattica dell'avvocato Refice, direi non è un'opera monumentale come quella dell'avvocato Refice, io mi sono limitato a un giallo laddove ritengo che siano frasi o frammenti di discorso che possono in qualche maniera interessare la mia posizione. Molto, molto succinta, molto schematica, potrà agevolare ai giudici in Camera di Consiglio una valutazione più approfondita e dettagliata della signora Mancini Diana. La depositerò successivamente. Ripeto, non è un'opera complessa come quella presentata dal collega che ho nominato, perché comunque noi non siamo apicali, abbiamo una posizione molto molto marginale, entriamo in questo processo in punta di piedi e in punta di piedi vorremmo uscirne. Prima di affrontare gli argomenti relativi alla posizione della Mancini, volevo un attimo... La Mancini è presente, sì, da giù in fondo. Sarà. Presente, sì. Non si è avvicinato perché aveva paura di poter turbare il mio operato, ma in realtà io sono abbastanza asettico in questa sede. Comunque laggiù in fondo e spero che mi riesca a sentire. Intanto la Mancini risponde di un reato solo. Però è opportuno poi andare a ritroso e vedere qual era l'originaria imputazione carica della signora Mancini. Chi sono in tanti i protagonisti di questo episodio? La Mancini è accusata di 608 perché avrebbe in maniera, lo schematizzo, in maniera molto così diciamo, rigorosa, in maniera un po' brutale, accompagnato al bagno Grippaudo, Gabriella, Cinzia, una manifestante che si trovava a Bolzaneto. Mancini è una ragazza di giovane età, svolge il lavoro di poliziotta perché deve pur vivere, nativa di Livorno, questo avrà poi la sua importanza, dirò poi perché, mentre invece Grippaudo, Gabriella, Cinzia, è una ragazzotta siciliana, fra l'altro molto gradevole, devo dire, perché ho scambiato con la signora Grippaudo qualche parola in sede in centro probatorio, perché è di San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Io ero appena reduce da un viaggio in Sicilia in occasione di un processo a Nicosia, e quindi parlavo un po' della Sicilia, terra a me molto cara, e la trovo una ragazza molto molto tranquilla, assolutamente in buonissima fede, devo dire, e sarà la mia premessa. La Grippaudo è persona che ha detto le cose, secondo me, in maniera un po' confusa, però in assoluta buona fede. Quindi, Grippaudo e Mancini. Per poter però affrontare a vasto raggio il discorso relativo all'imputazione che mi viene mossa, devo andare un po' a ritroso. Nel senso che Mancini Diana viene sentita dai pubblici ministeri in qualità di persona informata sui fatti. Viene sentita la prima volta il 12 dicembre 2002. E racconta con assoluta tranquillità quello che è successo, cioè le cose che dice da persona informata sui fatti sono le stesse che poi dice sia come persona indagata davanti ai pubblici ministeri e poi qua davanti a voi altri. Racconta di quello che lei ha fatto. Mancini è una ragazza, devo dire, una ragazza molto serena, non era agitata durante il G8 perché lei svolgeva la funzione di autista, va a Bolzaneto unicamente per portare dei fermati e trascorre all'interno di Bolzaneto circa nella sua vita, direi, 7, 8, 10 minuti al massimo. È serena, non è adirata, non è una invasata, non sa nemmeno distinguere, mi scusi Mancini, ma una divisa della Guardia di Finanza da quella della Polizia Penitenziaria, è una che va, fa il suo e torna indietro. Quindi intanto è una ragazza che non era nervosa perché comunque ha partecipato a alcune perquisizioni prima di accompagnare in bagno queste ragazze, nessuno si è mai lamentato, né in macchina quando è stato portato a Bolzaneto né durante le perquisizioni operate all'interno del sito. Mancini viene sentita, i pubblici ministeri non credono che costei dica la verità, perché Mancini le viene chiesto più volte se ha visto all'interno, che cosa ha visto all'interno del sito di Bolzaneto, se ricorda di insulti, sgambetti, cose varie. La Mancini dice: guardate, io sono stato a Bolzaneto, e fra l'altro è molto onesta, se non vado errato, la Mancini, perché inizialmente dice la Mancini: sì, in effetti c'era un gran trambusto, non era una situazione, non era una festa del Rotary, era sicuramente una situazione molto agitata, fra l'altro ho visto anche dei ragazzi con le mani dietro la schiena appoggiati con le sedere al muro, quindi non è che racconta in maniera così molto benevola e edulcorata una situazione all'interno del sito, dice la verità. Poi racconta anche delle due ragazze che aveva accompagnato in bagno, però su quello torniamo dopo. Quindi Mancini è persona tranquilla che svolge il suo lavoro senza particolare, ripeto, particolare impeto, particolare rabbia. Cosa succede? I pubblici ministeri non credono che la Mancini dica la verità. Dice: no Mancini, tu non puoi aver visto queste cose, a questo punto qua non crediamo alla tua dichiarazione, e viene indagata. Non viene indagata per 371 bis, che è quello che doveva essere contestato a lei, perché chi rende informazioni sballate al pubblico ministero di tale reato deve rispondere. No, le viene confezionato un capo di imputazione che poi, per fortuna, sulla strada per Berlino abbiamo trovato un giudice che una parte l'ha travolto, per fortuna. È rimasto residuale 608. Viene formulato un capo di imputazione in cui il 608 che è rimasto, però le viene formulato un capo di imputazione in cui le si dice, devo parlare di questo argomento perché è molto importante ai fini di verificare poi come si è concluso e che tipo di riflesso può avere sul procedimento e sul oggetto della causa di oggi. Le viene contestata una violenza privata pluriaggravata, numero 1, numero 5, numero 9 del 61, perché essendo insieme ad un altro agente che stava preparando un verbale, avrebbe riso di fronte a tale Dubrail. Questa è la violenza privata che viene contestata da Mancini.
A questo punto devo fare un grosso appunto al professor Rocco, guarda sigilli, perché nel 1930, quando venne redatto il codice, caro professore, lei si è dimenticato in maniera così clamorosa di inserire un reato di quello dell'agente di polizia che, ancorché inferiore di grado, ride quando un collega si verbala. Nemmeno Manzini lo dice, allievo del professor Rocco. Fra l'altro, autore di numerosi trattati in cui la corrente dottrinaria è molto rigorosa. Manzini, diceva un amico giudice, non leggere il Manzini, perché il Manzini è un libro per magistrati e specialmente per pubblici ministeri. Non ci sono mai così frammenti favorevoli all'imputato. Dicevo, troviamo un giudice a Berlino, il dottor De Matteis. Che cosa fa il dottor De Matteis? Gli dico, guardi, nella mia arringa davanti al dottor De Matteis, dico, guardate, sui riguardo al 608 protesta la sua innocenza, anche riguardo al 610, come ha fatto davanti ai pubblici ministeri. La macina si è detto, non sono io la persona che ha riso di fronte a questo Lubrei, non sono io, vi state sbagliando. No, cara Mancini, c'è stato un riconoscimento, un incidente probatorio, sei tu, non puoi scappare da questa imputazione così, così grave. Invece il dottor De Matteis non affronta, diciamo così, sotto un profilo sostanziale l'imputazione, la affronta sotto un profilo, a mio avviso molto logico, di attribuibilità alla Mancini di quel tipo di reato. Dice, no, a me non interessa ora verificare se il fatto di ridere di fronte ad un collega che redige un verbale possa presentare una violenza privata, un concorso. A me interessa verificare se tu, Mancini, eri quella persona. E secondo me, giudice De Matteis, non sei tu quella persona, perché è vero che Dubray ti avrebbe riconosciuto, però Dubray fa confusione, è possibile, dice il giudice, io comunque l'ho allegato qua, proprio lo stralcio, è possibile, dice il GUP, che tu, Dubray, abbia fatto confusione, magari hai visto la Mancini, ti ricordavi la Mancini che poi in fondo si può ricordare, una bella figliola, quindi magari il fotogramma è quella, può averla inserita in un contesto diverso. Mancini ha sempre negato questa partecipazione al reato. In effetti il dottor De Matteis la proscioglie ex 425, mi pare, per non aver commesso il fatto. Poi non viene più affrontato il discorso, non si sa poi chi sia l'agente che ha fatto il verbale col complice che rideva, questo poi non se ne sa più nulla. Rimane, io ho sempre protestato ai pubblici ministeri l'innocenza della Mancini, guardate che forse vi state sbagliando, perché Mancini è una ragazza sincera, già dal primo atto viene a dire che non è lei la persona né che ha riso e né che ha portato in maniera così troppo rigorosa la grippa dal bagno. Mi danno ragione su un punto e ci accontentiamo, va bene, tanto una mezza vittoria a casa la portiamo, rimane il 608. Allora, la decisione del GUP potrebbe anche essere rilevante sul 608, perché il dottor Matteis, ripeto, sostiene che ci può essere stata una sovrapposizione di immagini, quindi Dubray può essersi sbagliato. I pubblici ministeri, invece, per quanto riguarda il residuo capo di imputazione, mi chiedono una condanna a 6 mesi di reclusione, perché ritengono loro che tutta una serie di sillogismi siano in qualche maniera acclarati qua in questa sede e quindi ci sia la prova precisa che la Mancini sia la persona che abbia portato in bagno la Grippaudo in maniera contraria ai dettami che il 108 del codice penale prescrive agli agenti di pubblica sicurezza. Io nella mia memoria ho fatto una breve disquisizione anche sulla non sussistenza del reato in radice, nel senso che tra l'altro la Mancini mi aveva esibito una foto che ravvisa di un poliziotto che porta un imputato, nel senso, non mi piace molto questa foto qua, nel senso che se questo modo di parlare di imputati secondo me è un pochino troppo eccessivo, ma a me piace essere molto franco. Però devo dire, a questo punto bisogna mettere sto processo tutti i pubblici ministeri del Tribunale di Genova, perché ogni mattina all'aula 9 arrivano questi giovanotti marocchini, italiani, slavi, eccetera, accompagnati in maniera molto molto energica, che non credo sia molto dissimile da come hanno portato eventualmente le ragazze in bagno. Ma a parte questo, il pubblico ministero ritiene con assoluta certezza che la Mancini sia la persona che ha accompagnato in bagno la Grippaudo e le abbia usato violenza. Allora andiamo un attimo a vedere cosa succede. Secondo me, ripeto, la memoria ho illustrato in maniera molto succinta la non sussistenza del reato, perché comunque poi vi dirò anche perché se è stata la Mancini non ha commesso reato, però a mio avviso In questa fase e in questa fattispecie la Mancini non c'entra niente. Dice bene il GUP quando dice vi è stata una trasposizione di immagini, probabilmente il Dubray si è sbagliato, io credo anche la Grippauto. Un po' quello che, se avete letto Caro figlio, scrittore celeberrimo, già magistrato della procura antimafia a Bari e ora senatore nelle file del Partito Democratico, scrittore un po' legal thriller, un magistrato che si è dilettato a scrivere legal thriller, un po' uno Scott Turo all'italiana. A me piace più Caro figlio personalmente, quando nel primo libro Testimoni consapevole un testimone confonde una persona con un'altra e questa persona va sotto processo per omicidio. Si scopre successivamente che in realtà vi era stata questa sovrapposizione di immagini localizzate in un certo punto questa persona che poi non c'entrava nulla. Secondo me, anche se per fortuna la situazione è molto, molto meno grave, secondo me è quello che è successo in questa fase per la Mancini. Allora, continuo. Dunque, vediamo un po' la signora Grippaldo che cosa dice. La Grippaldo, ripeto, ragazza molto educata, molto per bene, io ripeto, le ho parlato qualche minuto, assolutamente nessuna malafede, secondo me si è semplicemente sbagliata e ha fatto un po' di confusione. Perché ha fatto confusione? Ha fatto confusione perché la signora Grippaldo nel primo interrogatorio, quando venne arrestata, perché venne arrestata in quanto le contestarono dei reati di piazza, la Grippaldo dice delle cose abbastanza significative. Intanto non sto qua a questionare se è andata in bagno 4 volte o 3 volte o 2 volte, perché in effetti in un interrogatorio dice 4 volte, poi scende a 3, poi scende a 2, poi torna a 3. Non è quello il punto, non mi voglio attaccare a queste cose perché si può sbagliare. Nemmeno io mi ricordo quante volte posso andare in bagno la mattinata, mai il dolore alla prostata si fanno sentire, quindi può capitare che magari ci vada 5 volte anziché 4 volte anziché 3 volte. Però qui si tratta di arrivare ad una sentenza di condanna. Allora bisogna un attimo soppesare bene e bisogna che la prova sia rigorosa per poter dire con ragionevole certezza che la Mancini ha commesso un reato di questo genere. Come diceva il compianto avvocato Penco, nessun giudice inglese potrebbe uscire dalla Camera delle deliberazioni in questo processo senza avere ragionevole dubbio che la Mancini possa essere innocente. Con o senza parrucca il giudice inglese, diceva il compianto avvocato Penco, che è stato uno dei miei maestri. La Grippaldo dice, intanto parla di un accesso al bagno quando è in cortile, non ci interessa. Poi dice la Grippaldo, quando chiesto di andare in bagno, sarà andata 3 volte. Il primo interrogatorio, quindi quello più fresco. Per 2 volte i modi sono stati poco delicati. Mi hanno accompagnato le donne con divise grigio-verdi, come la foto di 2, presumo penitenziaria. Riconosco fra le foto del personale della polizia penitenziaria la foto 405, la donna che mi ha accompagnato 2 volte in bagno il sabato pomeriggio. Ne sono certa. Quindi, 3 volte, 2 volte in modi poco delicati, 3 volte, 2 volte in modi più delicati, 2 volte la 405, non bisogna essere Einstein o Edison, però vuol dire che perlomeno una volta la 405 l'ha trattata male, cioè su questo non ci piove. 3 volte in bagno, 2 volte trattata male, 2 volte mi porto la 405. Puoi dire delle cose diverse in udienza, ma perché sei sbagliata? Non voglio assolutamente, non è mia intenzione dire, non ha assolutamente malafede, l'ho conosciuta la Grippaldo, una brava figliola, non ha assolutamente malafede, però si sbaglia. 3 volte in bagno, 2 volte in modo poco delicato, 2 volte la 405. Foto 405 che non è la Mancini. La 405 però in questo processo scompare. Misteriosamente scompare. Come in un giallo di Agatha Christie. Silenziosamente scompare. Che fine ha fatto la 405? Ma se la 405 ha portato in bagno in malo modo la Mancini, perché io Mancini devo rimanere qua incollata al banco degli imputati quando chi veramente ha trattato male questa povera crista se n'è uscita tranquillamente dal processo? Non si sa. La 405 scompare. Io non voglio stare adesso qua a disquisire troppo sulle contraddizioni della Gripaudo, che ripeto, fatte in assoluta buona fede. Peraltro, in sede di ricognizione, di incidente probatorio, la Gripaudo, riferendosi secondo il pubblico ministero alla Mancini, perché riconosce la Mancini in sede di ricognizione, però dice, non dice ne sono certa come sulla 405, che non è la Mancini, dice ne sono quasi certa. Peraltro, parlando di questa, secondo lei, Mancini, la donna mi ha detto di stare attenta a non farmi buttare per terra. Quindi, se è stata la Mancini, l'ha trattata meglio rispetto all'altra. Quindi, cioè, l'altra scompare e io devo rispondere di un reato. Oppure non è stata la Mancini, quello che diciamo noi altri, perché io voglio essere sincero, cioè portare una ragazza, evidentemente, con la testa schiacciata, poi anche fisicamente mi riesce difficile pensarlo, in un corridoio stretto come quello di Bolzaneto, una ragazza con la testa giù, le mani dietro, non, mi rendo conto che non è tanto bello. Ripeto, ne ho viste fare di peggio quando si portano i clienti in direttissima, gli imputati in direttissima, però a mio avviso non abbiamo la sicurezza, la certezza che sia la Mancini che porti in quella maniera arbitraria la Gripaudo in bagno. Quindi c'è questa 405 che scompare. Poi la Gripaudo dice due volte in sede di ricognizione, incidente probatorio. Poi qua al processo cambia ancora versione, sempre in buona fede, per carità, perché, ripeto, può essersi confusa, anche io mi confonderei. Cambia ancora versione e qua al processo, io poi ho tutto scritto qua, qua al processo addirittura salta fuori un'altra bionda, perché la Gripaudo dice circa tre volte, sì, ricorda tre trasferimenti verso il bagno del PM, sì, le chiedo, è sempre stata accompagnata da persone diverse, sempre donne, sì. Poi dice la famosa bionda alta robusta, la 405, che è scomparsa. Poi, mi aspettavo che parlasse della Mancini, invece dice un'altra con i capelli corti, scuri, magra, con la divisa dello stesso colore, quindi un'altra della Pol penitenziaria. Quindi la bionda rossa 405 scompare, un'altra bionda e poi in ultimo parla finalmente della Mancini. Quindi a questo punto sono tre le donne. Quindi contraddizione assoluta fra le tre versioni, non attribuibilità del fatto alla Mancini. Ergo, astenia probatoria, secondo me. Un 530 secondo comma qua deve trovare per forza spazio. Ma non voglio essere troppo pretestuoso. Ripeto, vi sono delle contraddizioni che a mio avviso sono molto nette, perché, ripeto, è vero che vi è un riconoscimento, peraltro non assoluto, in sede di ricognizione in incidente probatorio. Però è un quasi certo rispetto alla certezza assoluta che dà la Gripaudo sulla foto 405. Peraltro parla di tre persone in sede di udienza, tre persone diverse, e poi, ripeto, la famosa 405 che quantomeno una volta la tratta male. Questo è il quadro. Io comunque ho un po' riassunto qua, perché mi rendo conto che in mezzo a questo così ciclopico carteggio non sarà facile così trovare la concentrazione per analizzare dettagliatamente ogni situazione, però a mio avviso vi sono tre versioni che un po' contrastano e sulle quali noi riteniamo che non vi possa essere la certezza della attribuibilità alla Mancini di questo fatto. Ripeto, perché comunque se è stata la Mancini, peraltro lo dice lei, mi ha trattato bene, allora se è stata la Mancini l'ha trattata bene, allora non devo prendermi 6 mesi io e la 405 e la biondina se ne vanno a casa tranquille. Se è stata la Mancini o non è stata la Mancini, e allora a questo punto, in radice, cari pubblici ministeri, facciamo giustizia, diamo veramente il quadro esatto alla situazione e assolviamo la Mancini. Non c'è solo questo punto qua, peraltro, a mio avviso. C'è un altro particolare. Ripeto, adesso tanti dettagli li tralascio perché non voglio nemmeno tediare il tribunale, che ha già una mattinata molto, molto piena, e quindi c'è un altro dettaglio però Allora, la Mancini, ripeto, quando si reca a Bolzaneto è molto tranquilla, non è agitata, non è nervosa, perquisisce delle persone prima che le stesse possa entrare nel sito, nessuno si lamenta, lei stessa è tranquilla, lei fa l'autista, non ha nemmeno quell'agitazione derivante da chi invece ha dovuto stare in piazza ad affrontare i manifestanti. Quindi lei, rispetto agli altri, non ha motivo, ma non è nemmeno la sua indole motivo di andare a portare in bagno una ragazza in maniera così violenta. Perché la Mancini, quando viene sentita, racconta, sì, in effetti uno non sa ancora di poter essere indagata. Attenzione, la Mancini quando viene sentita racconta la verità. Non sa di essere indagata, dice, poteva benissimo comportarsi diversamente. Dire sì, in effetti ho visto gente che insultava, che dava dei pugni, che faceva lo sgambetto, ma non so riferire chi potessero essere questi personaggi. E a quel punto se ne stava a casa tranquillamente, senza avere imputazione successiva, poteva tranquillamente uscire dal processo in questo modo qua. Non l'ho fatto, dice la verità. E poi, quando viene sentita come indagata, nega recisamente sia l'episodio di Grippaudo sia l'episodio di Dubreil. Dubreil l'abbiamo già visto. Grippaudo dice no, io ho accompagnato in bagno due persone, con una abbiamo parlato perché facevo un master in economia all'estero e le avevano rubato il computer, quindi dice anche da riferimento a fatti specifici. L'altra è più taciturna, noi abbiamo parlato, le due ragazze che accompagno in bagno sono entrambe più alte di me, dice lei, mentre invece la Grippaudo è un po' più bassa rispetto alla Mancini. Vi è questa discrepanza. Comunque, i pubblici ministeri non interessa, dicono comunque, tu hai accompagnato anche la Grippaudo e nei suoi confronti hai operato in questo modo qua. Vi è un problema anche di capelli, ma su questo io non sono particolari che vanno bene per i RIS, non vanno bene secondo me in questo processo qua, perché la Grippaudo diceva anche aveva i capelli scuri lunghi, invece la Mancini aveva corti, rosso mogano, a caschetto, leggermente con una specie di pinza qua dietro, quindi c'è anche quello di particolare, ma non è tanto quello secondo me, sono altre le cose che devono essere soppesate per arrivare in maniera tranquilla e incontrovertibile a una sentenza di condanna. C'è un altro fatto, a mio avviso, molto importante, ora l'avevo scritto, l'ho perso perché sono un po' disordinato, però comunque gli ho scritto tutto. C'è un altro fatto, a mio avviso, che deve essere soppesato. Ripeto, la Mancini è tranquilla, racconta di aver accompagnato in bagno questa ragazza, due ragazze, tra l'altro lei entra a Bolzaneto pochi minuti, entra una volta, chiede l'autorizzazione al superiore, posso portare in bagno quella ragazza? Non è una di quelle, ripeto, invasate che non vedono l'ora di mettere le mani sul povero manifestante per trattarlo male. Non gliene frega niente alla Mancini. Lei vuole andarsene a casa, rimane fuori dal sito di Bolzaneto, la chiamano per portare in bagno due ragazze, fa quello che deve fare, peraltro, secondo prontuario lascia la porta aperta, invece poi la Grippaudo dice che una volta la porta era chiusa, ma sono piccole discrepanze che portano a mio avviso ad una non perfetta corrispondenza probatoria. La Mancini dice sì due volte e questa è sempre stata la sua versione, non la cambia mai, è sempre stata la sua versione, ripeto, con dovizia di particolari, con riferimenti che potrebbero anche andare a suo svantaggio, perché comunque lei parla di due specifici fatti, dice una faceva il master fuori all'estero, era preoccupata, pianto, cerca un dottore e comunque se noi vogliamo credere che sia quella la persona che ha accompagnato in bagno la Grippaudo la scagiona, dice no, quella mi ha trattato bene, cioè però gli chiedono 6 mesi, vabbè, meno male che l'ha trattata bene, se la trattava male sicuramente la pena era più alta, quella mi ha trattato bene. Io ripeto, ritengo che ci si possa trovare di fronte ad un errore, una sovrapposizione di immagini, un errore rispetto alla persona che avrebbe accompagnato in bagno la Grippaudo. La Grippaudo potrebbe aver visto, quello sì, la Mancini probabilmente era nel sito quando c'era la Grippaudo, può averla vista e si è sbagliata, anche a me succede. Altra volta io ho visto una persona in tribunale, pensavo fosse una mia amica, l'ho salutata affettuosamente, poi ho scoperto con la mia cliente, l'ho proprio confuse. Quando mi parlava dico, ma dice le cose diverse, ah no, ho capito, ho sbagliato persona. Può succedere, cioè sono cose della vita, non sono cose così assurde. C'è un altro particolare che però non è stato, ossia è stato tenuto in considerazione però allora quando fa comodo alla pubblica accusa per chiedere la condanna, non viene tenuto in considerazione quando si deve invece arrivare ad una diversa valutazione dei fatti. Allora, la Mancini di Livorno. Livornese Doc, l'avete sentita, è stata qua un'ora, probabilmente con tutto così, moltitudine di persone che sono venute qua, persone offese, imputati, non so, magari vi siete dimenticati. Non le voglio fare un saggetto stamattina, ma cioè l'accento toscano è percepibile immediatamente. È stata qua un'ora, è stata interrogata dall'autoressa Petruzziello, quindi se ricordate l'eloquio non poteva non tradire un linguaggio facilmente individuabile. L'Agrippaudo non dice mai l'ho riconosciuta perché se hanno parlato dentro il sito, cioè non penso che l'Agrippaudo abbia avuto altre esperienze simili alla vita. Se hanno parlato dentro il sito non ci si può non accorgere che la Mancini è toscana, non lo dice mai. Peraltro l'Agrippaudo è un artista, dice lei, una pittrice, certe sfumature non possono scappare a un artista, non può non accorgersi che la Mancini è toscana, doveva accorgersene, perché i pubblici ministeri quando fa comodo a loro, allora sì che l'accento viene tirato in mezzo, perché episodio non è un mio assistito, episodio Gugliotta, parte offesa Sassi Daniele, si parla del Ciocciaro che di La Spezia, lì sì che l'accento viene tirato in mezzo, qua no. E a mia specifica domanda la Agrippaudo non ricorda un accento del genere. Secondo me questo è un punto fondamentale, perché l'accento toscano, cioè la parlata toscana è facilmente e sì che è la culla della lingua italiana, però non ci si può non accorgere che la Mancini veniva dalla Toscana. Doveva l'Agrippaudo, se era lei, accorgersi di questo. Non lo dice. A mio avviso è un elemento molto forte questo, perché comunque questo avrebbe evidentemente inchiodato una parola grossa, perché poi, ripeto, secondo me se è la Mancini, ma secondo me non lo è, il reato non l'ha commesso. Questo però potrebbe essere l'elemento che poteva in qualche maniera così dare un significativo così contorno alla richiesta di condanna. Ripeto, io ho la memoria che ora produco. Non dovrei aver dimenticato niente, magari poi non sto a scendere ulteriormente nel dettaglio. Ritengo che quello che ha deciso il GUP in sede di sentenza ex 425 possa essere in qualche maniera comparato alla situazione che andiamo oggi ad analizzare. Ripeto, a mio avviso vi sono forti elementi sia sulla sussistenza del reato, però questo deve vedere un po' il tribunale, perché comunque se è stata la Mancini è quella che l'ha trattata meglio, e allora a mio avviso, cioè, non può un tribunale non arrivare a una sentenza ex 530, perché ci sono dei colpevoli più della Mancini fuori. Se invece, come io dico, non è stata la Mancini, si arriverebbe a mio avviso a una sentenza giusta, non sarebbe sicuramente un obbrobrio giudiziario pronunciare ex 530 una soluzione, perché le prove non sono così incontrovertibili e sufficienti. Quindi io concludo, come avevo promesso al Tribunale, chiedendo la soluzione della Mancini. Ripeto, sintetizzo quello che è il mio pensiero. Vi sono delle discrepanze in quello che dice l'Agrippaudo, ripeto, in buona fede. Vi è già una pronuncia di un giudice che in effetti dà una certa logicità a quello che diceva un'altra persona offesa, Dubrei. E poi c'è la questione, a mio avviso, anche, quindi diversità, discrepanze delle dichiarazioni, e poi anche la questione dell'accento, perché la questione dell'accento, cioè io quando vado a fare i processi fuori non ho il tempo di parlare, che mi dicono, ma lei viene da Genova, sì, il Porto, il Pesto, il Genova, poco la Sampdoria. E quindi si accorgono subito che sono di Genova. Quindi voglio dire, è un elemento, ripeto, l'Agrippaudo è un artista, una ragazza giovane, intelligente, non è una stupida, quindi poteva benissimo, se era la Mancini, accorgersene. Questo non è successo. Ripeto, in altri fatti i pubblici ministeri invece ne danno conto di questo e lo usano come strumento per legittimare una sentenza di condanna. Quindi io chiedo ex 530, primo come, perché a mio avviso c'è anche la prova positiva dell'innocenza. Comunque, meno pretestuosamente un 530 secondo comma, perché a mio avviso le prove non sono sufficienti per arrivare a una sentenza di penale responsabilità.
Grazie.
Chi
vuole intervenire.
Sì. Vieni qua. Prego.
Sì, allora, avvocato avvitabile per Incoronato. Presidente, signori del Collegio, una brevissima premessa. Volevo rendere omaggio e plauso a, prima di tutto, alla pubblica accusa per i rapporti corretti in questo procedimento, che è stato un mare magnum, un lavoro, credo, improbo. Sarà per questo che, non proprio perfetto, probabilmente, è la difficoltà in sé. Volevo rendere un plauso anche a questo tribunale per la serenità e la correttezza che ha sempre dimostrato e che credo, anzi sono certo, porterà in camera di consiglio. Dicevo, un mare magnum questo processo. E noi ci entriamo per un solo unico episodio. L'agente Incoronato, agente di polizia penitenziaria, a lui è contestato il reato di lesioni personali. Io vorrei fare una discussione che sia anche abbastanza schematica, proprio in virtù delle numerose posizioni che questo tribunale dovrà esaminare. Nonostante, ripeto, noi ci entriamo in minima parte in questo processo. In ordine all'Incoronato, il tribunale, e in ordine a questo capo di imputazione, ha ammesso quali prove, le elencherò, il prospetto degli orari del personale di polizia penitenziaria, la querela giustamente presentata dall'orente, la persona offesa, l'esame della persona offesa, l'esame dei due infermieri, il Poggi e il Pratissoli, l'esame di un amico dell'orente che entra, anch'esso diciamo è fondamentale per la formazione della prova, l'esame dell'agente Moraschi, un altro agente di polizia penitenziaria. La pubblica accusa fonda la sua richiesta di affermazione della penale responsabilità e sia chiaro, anche noi sì, è stato chiesto per l'Incoronato un anno di reclusione, credo che sia una delle pene insomma più basse chieste dal pubblico ministero, che delimita la residualità della nostra eventuale condotta in un processo del genere, ripeto, una delle pene più basse, ma non per questo assolutamente condivisibile. Dicevo, la pubblica accusa fonda la propria richiesta esclusivamente sulla deposizione della persona offesa e su quella dell'infermiere Pratissoli. Tutti gli altri elementi di prova volutamente le tralascia, ed è chiaro perché evidentemente di segno contrario rispetto ad un'eventuale affermazione di responsabilità, ma io le vorrei comunque esaminare tutte. In realtà, secondo questa difesa, anche gli elementi di prova portati a sostegno di quello che io definirei nel caso specifico, per quanto riguarda il mio assistito, un debole impianto accusatorio, risultano comunque estremamente contraddittori, estremamente lacunosi, in definitiva inidonei a far addivenire questo tribunale una sentenza che possa affermare una colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. E partiamo quindi con un esame un po' più analitico. Partiamo dalla querela e dal certificato medico. La querela presentata dal Llorente e il certificato medico. Il Llorente sostiene in querela di aver subito quale lesione la frattura della costola destra. Allega un certificato medico con data di 7 giorni successiva alla sua permanenza a Bolzaneto. Il certificato proviene da una clinica spagnola di cui in realtà non è stata fornita la prova in ordine all'appartenenza della stessa o meno ad una struttura pubblica. Lo stesso contenuto del certificato medico è generico e soprattutto, Presidente, non è suffragato in un caso come questo da un esame radiografico, atto che appare proprio in casi simili quantomeno indispensabile. In querela il Llorente non fornisce un unico solo elemento da cui si possano desumere le motivazioni sottese all'episodio così descritto da lui. Purtroppo capita spesso, bisogna sottolineare che l'assoluta mancanza di quello che, seppur non codificato, potremmo chiamare movente per questa ingiustificata presunta aggressione, invece di indebolire di per sé la tesi accusatoria come dovrebbe, spesso viene tradotta, me ne accorgo in più casi, dalla pubblica accusa nella sussistenza dell'aggravante di cui al 61 numero 1 codice penale. E ciò nonostante, e questo me ne deve dare atto anche la pubblica accusa, che autorevole giurisprudenza abbia sempre costantemente affermato che i motivi abietti o futili, tra l'altro, in questo caso vorrei sapere se sono abietti o futili, comunque vanno sempre specificati e provati. Il Llorente dichiara di essere stato aggredito, questa circostanza è importante perché è la ricostruzione in sé del fatto, da 6 agenti, circostanza assolutamente in contraddizione con tutte le successive risultanze processuali e nello specifico con le dichiarazioni del Pratissoli su cui si fonda la richiesta di affermazione di penale responsabilità e che è poi la colonna portante dell'impianto accusatorio. Sostanzialmente il Llorente descrive una situazione per cui lo stesso sarebbe stato picchiato, in realtà è venuto qua, ce l'ha detto, e io credo alla buona fede del Llorente, questo non credo nella buona fede di altri testi, devo dire la verità, ma nel Llorente sì, descrive una situazione per cui sarebbe stato picchiato dal primo all'ultimo minuto della sua permanenza a Bolzaneto. È un dato che poi dovremmo in qualche modo ricordare successivamente. A noi sembra un po' strano il fatto che poi da questo dato ne discenda la sua sicurezza, per cui questa ancora virtuale frattura della costola, perché è ancora virtuale, vorrei vedere sempre una radiografia, ma non sarà possibile in questo procedimento, sia avvenuta in quel preciso momento, con quel preciso pugno, e sferrato da quella precisa persona, nel caso di specie il mio assistito. Beh, se proprio non è pretestuoso il volerlo definire, il volerlo collocare in questo modo, appare quantomeno una valutazione arbitraria. Beh, io credo che questa è una situazione per cui credo figlia, frutto di una rappresentazione della realtà in buona fede del Llorente, ma credo che questo tribunale ha ben altri obblighi di ricostruzione dei fatti in ordine alla certezza della loro dinamica. Un piccolo passaggio, il Llorente non risulta accertato neanche se si fosse fratturato la costola destra o sinistra, visto le differenti versioni che dà il Llorente e che successivamente esamineremo. Per quanto riguarda il prospetto degli orari, l'accusa lo fonda la presenza dell'incoronato guardando il prospetto degli orari di servizio della polizia penitenziaria. Beh, tale assunto è falso, nel senso il fatto che fosse secondo il prospetto degli orari presente in quel lasso di tempo, cioè dalle 2 alle 6 della notte del sabato 21 luglio, che risulti dal prospetto, è un'affermazione falsa, perché il prospetto ebbe agli atti, dal prospetto risulta che l'incoronato fosse in servizio dalle ore 7 alle ore 24 del venerdì e poi dalle ore 12 alle ore 24 del sabato 21 luglio. Non ci sarebbe proprio in quel lasso di tempo in cui sarebbe avvenuto l'episodio, ma questo è un dettaglio. Voglio andare avanti, voglio continuare con l'esame del gerente. Il gerente dichiara che ci fossero al momento della sua visita in infermeria 6 agenti, 5 o 6 dice. Anch'io mi sono permesso di stendere delle note difensive che poi successivamente darò per facilità di lettura. Alcuni riferimenti sono ben specifici anche con le pagine del, nel caso specifico questa dichiarazione si evince a pagina 17 della trascrizione dell'esame del gerente, però non le ripeterò perché le ho indicate nelle note che produrrò successivamente. Dichiara il gerente che molti, ma non tutti i poliziotti lo picchiarono, molti ma non tutti. Lo ricordo perché questa domanda è stata fatta più volte. Il pubblico ministero, di cui ho stima per la sua preparazione e intelligenza, tentò in tutti i modi di non fargli dire questa cosa, ma lui la confermò. Molti, ma non tutti, lo picchiarono. Il gerente non è in grado di descrivere chi gli diede il primo colpo, il più forte, quello da cui il pubblico ministero fa discendere, seppur discutibilmente, ma comunque, il nesso causale in ordine all'evento, l'evento lesione. A precisa domanda, testualmente, è in grado di descrivere la persona che gli ha dato il primo colpo alle costole? No. Pagina 18 dell'esame del Llorente. Afferma poi Llorente di aver ricevuto numerosi altri colpi al torace. Afferma che ha ricevuto colpi in realtà per tutta la permanenza lì a Bolzaneto. A precisa contestazione della difesa, in ordine alle sue dichiarazioni rese nel 2002, in cui specificava di essersi fratturato la costola sinistra, non forniva dei chiarimenti sufficienti a nominarne comunque definitivamente la credibilità, così come non ne forniva in ordine alla mancata produzione dell'esame radiografico, non dava spiegazioni, laconicamente dice sì, ho fatto una radiografia, dov'è? Non c'è. Non fornisce spiegazioni in ordine alle cure ricevute. Che cure ha fatto? Riposo. Bene. E soprattutto non chiarisce come mai nelle 48 ore successive a stretto contatto col suo amico Sesma Gonzales al carcere di Alessandria, dove tra l'altro ha effettuato una visita obbligatoria di entrata e di uscita, non ha mai raccontato che eventualmente di questo dolore alla costola, beh, una costola rotta fa male, ha solo raccontato genericamente di essere stato picchiato, quello che ha ripetuto più volte, ma insomma nello specifico non ha mai raccontato di questo episodio in particolare. Il Llorente, ripeto, non è in grado di descrivere chi gli ha sferrato questo fatidico pugno, non ha mai individuato nell'incoronato il presunto autore, mentre descrive con ottima approssimazione, perché poi è venuto qui il Poggi e abbiamo ictu oculi verificato che la descrizione era proprio del Poggi, quale presenta i fatti l'infermiere Poggi. Beh, inserisco questo dato perché poi successivamente, se c'è una cosa certa, è che il Poggi non fosse presente alla visita del Llorente in infermeria. Quindi anche qui dimostra di confondersi. Il Poggi l'avrà visto, ma in qualche altro momento, perché ce lo descrive così bene. Ma la sua confusione, probabilmente, giustificata. Non erano giorni facili quelli. E questo l'abbiamo capito, questo è emerso. non erano giorni facili per nessuno, per chi era fermato, per chi lavorava, per chi era sotto stress. Io ripeto, 3 giorni l'incoronato nei vari turni è stato, mentre il collega prima parlava dell'altra poliziotta da cui si dice che in realtà ha avuto un ruolo marginale, no, l'incoronato c'era, ha fatto traduzioni, ha fatto perquisizioni, ha lavorato in condizioni di stress, sicuramente, lo sottolineo, questo è l'unico episodio, l'unico che ci viene contestato. Comunque, quindi credo ad una confusione del Liorente, ma il suo dato per cui fosse presente il Poggi ci fa capire come in realtà la ricostruzione dei fatti fatta da Liorente noi la dobbiamo ritenere assolutamente contraddittoria, assolutamente poco credibile. E allora andiamo sull'altra colonna portante, perché poi sono solamente questi i dati che porta la pubblica accusa. Vediamo l'esame del Pratissoli. Dall'esame dell'infermiere Pratissoli emergono numerosissime contraddizioni che minano ancora di più profondamente la credibilità delle sue dichiarazioni. Tra l'altro, una notazione, è emersa secondo i Pratissoli la presenza di un soggetto appartenente, su cui diciamo ha glissato nelle sue note il requisitorio del pubblico ministero, di un soggetto appartenente al corpo di polizia penitenziaria dell'età approssimativa di 50-52 anni, a cui non è stato capace, non è riuscito ad associarlo a un volto, non è riuscito ad associarlo a un nome. Il Pratissoli si contraddice più volte in ordine alle effettive presenze nell'infermeria all'atto della visita del Liorente. Dichiara nel marzo 2002 innanzi alla commissione che erano presenti l'infermiere Poggi e l'agente Nolaschi, facendo anche un disegnino. Poi 2 mesi dopo, innanzi al pubblico ministero, cambia versione per ammettere poi in controesame di essere confuso in ordine a quei dettagli. Beh, dettagli non sono, visto che l'accusa vi fonda su questa testimonianza la base del suo impianto accusatorio. Per lui sono dettagli, per noi, per voi, dettagli non sono. Ulteriori contraddizioni emergono in ordine alla sua reale percezione dell'episodio che racconta e che è in contestazione. Egli dichiara dapprima di essere intento nella stesura del verbale di identificazione della persona, del paziente in quel caso, e quindi stante gli occhi bassi nell'atto di scrivere impossibilitato di fatto a vedere cosa accadesse, per poi cambiare ripetutamente versione, cambia 5 volte, io ho riletto da poco il verbale del controesame del presidio, la cambia 5 volte in 5 minuti. Tanto che io gli chiedo, me ne dia una diversione per farmi continuare nel controesame. Per me va bene qualsiasi a questo punto. Perché? Perché va bene qualsiasi? Perché già una circostanza del genere rende in quella circostanza, ma tutta la sua testimonianza inutilizzabile in ordine a una serena valutazione in ordine alla ricostruzione dei fatti. Allora, va sottolineato che la sua versione definitiva in ordine alle effettive presenze nell'infermeria diverge totalmente da quella della persona offesa. È già questa, è una contraddizione insuperabile, secondo me, per questo tribunale. Il pubblico ministero giustifica queste imprecisioni con una sostanziale buona fede dei due, anche con quelle del Poggi, perché divergono anche con quelle del Poggi, e testualmente cito da nota in requisitoria che i due, il Poggi e il Pratissoli, a giustificazione delle loro versioni contrastanti e contraddittorie in larghissima misura, avrebbero potuto accordarsi, leggo testualmente, per sanare le divergenze tra le loro dichiarazioni, e non avrebbero avuto alcuna difficoltà a concordare dichiarazioni più precise che consentissero un'omologazione delle due versioni sul pestaggio di Liorente Garcia. Ma io sono rimasto allibito quando l'ho sentito, sono rimasto allibito quando ho ricevuto le note, la requisitoria, la collega Zunino mi ha mandato. Io voglio tralasciare dei commenti sulla gravità di un'affermazione tale. Magari le rimandiamo a una successiva disamina dell'atteggiamento del Poggi, credo abbastanza grave anche in quel caso. Ma svolgo proprio una brevissima considerazione, perché evidentemente io forse non ho ancora capito come funziona il procedimento penale. Perché i due avrebbero dovuto concordare le versioni? Cioè, qual è il motivo? Sono dei testi o sono delle parti processuali nel procedimento che ci riguarda? Bah, sono semplici testi. Se li si considera per quelli che sono, sono obbligati alla verità e alla non reticenza. L'unico dato che rimane, appunto, se li si considera per quello che sono, che ai fini di una corretta valutazione, è che le loro versioni, invece di dare un contributo alla verità, rappresentano per questo tribunale un ostacolo invalicabile ai fini di una prova piena e certa, che non può portare altro a una pronuncia naturale, doverosa, una sentenza pienamente assolutoria. Se poi i due, come sembra inconsciamente sottintendere il pubblico ministero, perché non vedrei altro motivo per questo riferimento, fossero portatori di un interesse in questo processo, e io non riesco a immaginare quale, signor Presidente, signori del Collegio, che sia ideologico, che sia politico, che sia economico. Il Poggi ha scritto un libro, non l'ho trovato in commercio perché era già finito, l'ho cercato, ma ha scritto un libro su questo procedimento, o quant'altro, non voglio immaginare quale fossero, ma allora comunque, anche in questo caso, in quanto portatori di un interesse, le loro dichiarazioni sono assolutamente inutilizzabili, incompatibili con il loro ufficio, e la conseguenza è uguale, identica a quella prospettata prima, cioè l'impossibilità per questo tribunale di affermare una qualsivoglia responsabilità penale del mio assistito. Per ultimo, la valutazione in ordine alla presenza di questo ulteriore agente più anziano mai identificato. Tale circostanza aggiunge ulteriori dubbi, infatti, soprattutto se valutata in relazione ai metodi di indagine candidamente ammessi dal pubblico ministero in sede di requisitoria. Il pubblico ministero in sede di requisitoria ci ha raccontato che l'ufficio dell'accusa non ha indagato i carabinieri perché fra i carabinieri ce n'era uno buono, se ne parla, ma non è riuscito a individuarlo, quindi non individuando quello buono non ha indagato nessuno di tutti gli altri. Allora io non vorrei che il teorema accusatorio nei confronti dell'incoronato nascesse dal fatto che l'agente Moraschi è quello buono, cioè fra i poliziotti di polizia penitenziaria è stato individuato il buono, l'agente Moraschi. Non vorrei che ci fosse un'ipotesi residuale, allora è incoronato, e tutti gli altri agenti, quelli di cui parla Liorente, è quello di 50-52 anni a cui fa riferimento Pratissoni. Comunque, apro e chiudo parentesi, l'agente Moraschi è buono in questo caso, poi diventa cattivo allora quando scagiona completamente il collega e dichiara di non aver assistito a nessun pestaggio in infermeria. Va bene, ma è chiaro che è il gioco delle parti, ma ripeto, io non vorrei che questa logica accusatoria, anche se in ossequio a tale assurda ottica, verrebbe da chiedersi dove sono finiti gli altri agenti, dove è quello di 50-52, se non sono individuati. Allora non è possibile accusare l'incoronato, l'unico in qualche modo individuato, aveva il gel, ce lo si ricorda, a meno che non ci si inchini ad un'aberrante logica residuale, assolutamente, lasciatemelo dire, avulsa dai criteri di diritto cui ci si deve attenere nella fase della valutazione della prova. In ultima analisi, solo per completezza in ordine all'esame del Pratissoli, il Llorente ha superato la visita in questione, ce lo dice il Pratissoli, viene dichiarato abile per la traduzione al carcere e tale dichiarazione, in cui si esclude la patologia, è firmata dallo stesso anche Pratissoli. Andiamo sull'esame del Poggi. L'esame del Poggi in realtà non entra chiaramente nell'impianto accusatorio del pubblico ministero, il Poggi non c'era. Dall'istruttore è infine emerso, anche a seguito di confronto, se lo ricorderà il Tribunale, con il Pratissoli, che Poggi non era presente in infermeria allorquando fu visitato il Llorente. Però la difficoltà nel giungere a questa conclusione, tra versioni contrastanti, devo dire la verità, a questo difensore è apparsa sospetta. I sospetti in realtà si sono trasformati incertezze quando il Poggi in sede di controesame e a seguito di contestazione ci conferma che di aver subito, diciamo, una certa pressione nel dichiarare di aver visto questo passaggio del Llorente, e di fronte alle ripetute domande del pubblico ministero: ma ragazzi picchiati in infermeria, ma ce ne sono o no? E cito testualmente, risponde testualmente: non posso dire quello che non ho visto, poi perché quando andiamo al processo ci smontano subito. Non è bello, a me è passo grave questo episodio. Giudico gravi queste dichiarazioni sotto molteplici aspetti, però in realtà questo difensore vuole solamente esporre i fatti in modo che il tribunale abbia una serena valutazione sulla prova o meno. In realtà io da questo fatto ne traggo solamente una naturale conseguenza, e cioè è che tra l'altro in linea con tutte le altre risultanze processuali fin qui esaminate, in realtà per arrivare a tanto l'impianto accusatorio doveva fare acqua da tutte le parti, ci voleva una conferma, anche il Poggi ci doveva essere, ma non c'era. Evidentemente aveva bisogno di quel puntello, e questo è l'unica conseguenza che ne traggo. Le altre considerazioni le tengo per me, ma l'unica conseguenza, quella fondamentale, è che l'impianto accusatorio è particolarmente debole nel caso dell'episodio contestato al mio assistito. Un ultimo passaggio sulle dichiarazioni del Poggi in ordine alla sua buona fede. Io ricordo che lo stesso in questa sede si è dichiarato inorridito di ciò che aveva visto, si è commosso, non so se qualche collega ricorda, dai soprusi a cui ha assistito. Poi non ha smentito la circostanza della sua, insomma, permanenza lì a Bolzaneto, che passasse buona parte del tempo, testualmente, a fare l'asino con le dottoresse. Presidente, signore del collegio, è un dato ridicolo, banale, ma un po' credo che come chiosa ci dà il quadro generale del test oggi. Passiamo all'esame del SESMA, un passaggio brevissimo. Il SESMA è l'amico del Llorente. È emerso che Llorente, pur avendo passato tutto il tempo con l'amico dove essere andato via da Bolzaneto e avendo diffusamente raccontato di essere stato picchiato, non ha mai raccontato di quel fatidico famoso pugno, che poi successivamente poi diventerà molto nitido della sua memoria, né di un dolore alla costola che in casi come questo, se fratturata, appare scontato. Questo in ordine alle dichiarazioni del SESMA. In ordine all'esame dell'agente Moraschi. L'agente Moraschi ha reso un esame lineare e credibile in tutto e per tutto. Egli afferma di aver fatto tutte le perquisizioni insieme all'incoronato, pagina 25 della trascrizione, nega assolutamente che si siano verificate violenze all'interno dell'infermeria, oltre ad affermare di non esserne quindi, diciamo, non era neanche indiziante nei suoi confronti, di non essere mai venuto neanche a conoscenza di violenze nell'infermeria. In realtà, a riprova che questo, di quanto questo ulteriore elemento di segno contrario contribuisca a demolire l'impianto accusatorio, lo dimostra il fatto che il pubblico ministero, nelle sue note requisitorie, liquida il testo semplicemente come non presente, proprio in quell'unico episodio, perché il Pratissoli, dopo svariate versioni, cioè la ultima finale, lo dà come assente, quindi passiamo su il Moraschi, beh, non era presente. Ma poi indica, quasi a volerne sminuire le dichiarazioni, o comunque la portata delle sue dichiarazioni, indica il Moraschi quale teste della difesa. Diciamo, io credo che il difficile superamento delle argomentazioni del teste Moraschi deve aver portato a un lapsus freudiano, e il pubblico ministero, che l'ha detto in udienza, le ha ripetute nelle note, perché il Moraschi è, come risulta dagli atti processuali, un teste dell'accusa. Forse un teste che non è piaciuto all'accusa, ma rimane un teste dell'accusa. Io vado a concludere, ma dovrò ancora schematicamente fissare alcuni punti. Quindi, in definitiva, valutando tutti gli elementi di prova, dall'istruttore dibattimentale ne discendono quasi naturalmente alcune considerazioni. Ed è su queste che vorrei che il Tribunale mi seguisse, come mi sta seguendo. Allora, punto primo, non si è raggiunta la prova dell'evento lesione rappresentato dalla frattura della costa, non sappiamo neanche quale, se destra o sinistra. Manca un esame radiografico a cui fare riferimento, seppure laconicamente il violente afferma di essere stato sottoposto, non lo ha mai prodotto. Non vi è prova che il certificato medico prodotto provenga da una struttura pubblica. Allora, per intenderci, perché dico questo? Per intenderci, se questo difensore avesse prodotto un simile certificato a fondamento, chissà, di un proprio impedimento, codesto onorevole tribunale l'avrebbe dovuto disattendere un certificato come quello che è agli atti del Llorente. E allora ci sembra veramente difficile come possa un documento tale essere idoneo a fondare addirittura la prova dell'evento, cioè l'elemento essenziale del reato contestato. Nulla risulta in ordine a tale lesione dalle visite, da tutte le visite fatte, anche quelle obbligatorie effettuate in entrata e uscita dal carcere di Alessandria. Altra struttura, quindi, insomma, diciamo che se qualcuno avesse avuto si fosse sentito in colpa per qualcosa a Bolzaneto, va bene, ma ad Alessandria gli hanno fatto le visite, quelle obbligatorie, e neanche da quelle risulta la lesione. La dichiarazione in ordine alla frattura alla costola destra, sinistra, già di per sé rendono assolutamente non provato l'evento. La difficoltà nell'individuare anche quale costola, insomma. Per ultimo, la circostanza che non ne avesse neanche parlato al suo amico Sesma, con cui ha passato le successive 48 ore. Quindi non si è raggiunta la prova della lesione, dell'evento. Non si è raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento. La persona offesa dichiara, in definitiva, di essere stato picchiato per tutto il tempo della sua permanenza a Bolzaneto. E, a meno che non si voglia crederlo, a questo punto ogni parte della sua dichiarazione, insomma, di per sé non è più utilizzabile. Ma comunque, se lo si vuole credere, in realtà tale circostanza, il fatto stesso che sia stato picchiato per tutto il tempo della sua permanenza, come ha ripetuto più volte, rende comunque diabolica la prova che uno in particolare dei numerosi pugni, quale fosse causa dell'evento. Manca assolutamente, non si è raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento. Non si è raggiunta la prova della sussistenza del fatto stesso dell'evento pestaggio in infermeria. Di tale circostanza restano alla fine, facendo un esame, restano solo le dichiarazioni fortemente contrastanti, della persona offesa e del professore, che divergono tra di loro. Divergono in ordine ai soggetti presenti nell'infermeria, alle modalità, ai tempi. Per di più, il Pratissoli è alquanto impreciso anche in riferimento al suo ruolo, in quanto ha visto, non ha visto, stavo scrivendo, non stavo scrivendo, insomma. Il Poggi non ci riferisce nulla. Ma dice, vabbè, superabile, il Poggi non c'era. Va bene, non c'era. Non c'era in infermeria. Ma è stato a Bolzaneto tutto il tempo. Cioè, che fosse avvenuto un pestaggio tale da rompersi, fratturarsi una costola, vabbè, in qualche modo se ne sarebbe dovuto accorgere. Non se ne accorge. Gli viene riferito dal Pratissoli, ma lui non se ne accorge. E in più, il Moraschi, l'agente Moraschi, smentisce con forza il verificarsi di questi fatti in infermeria. Signori del Collegio, signor Presidente, non si è raggiunta comunque la prova dell'attribuibilità della eventuale condotta a un preciso soggetto. Il parente dichiara di essere stato, mi ripeto, ma vado a concludere, di essere stato picchiato da quasi tutti gli agenti, ma non da tutti, tale circostanza, da sé, in mancanza di una prova certa di segno contrario, apre la possibilità che un solo agente non lo abbia picchiato e impone una sentenza assolutoria. La impone a questo tribunale. La circostanza che l'incoronato fosse presente nell'infermeria al momento della visita del Llorente è riferita dal solo Pratissoli. Essa da sola non è però sufficiente, anzi è assolutamente insufficiente a integrare un'affermazione di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, sia per considerazioni svolte in ordine alla credibilità stessa della testimonianza rese dal Pratissoli, sia per le numerose risultanze di segno contrarie emerse in definitiva dall'istruttoria dibattimentale. Lo stesso Pratissoli ci riferisce della presenza di un ulteriore agente dell'età approssimativa di 50-52 anni, ma non definisce in modo chiaro e inequivocabile il suo ruolo, tanto da gettare ulteriori dubbi, troppi dubbi, signor Presidente, signori del Collegio, troppi, sulla ricostruzione del fatto, in ordine alle effettive condotte di tutti i soggetti e quindi a una precisa attribuibilità alla stessa. Vado a concludere. Io credo che dalla istruttoria dibattimentale e dalle relative considerazioni che ho svolto fino adesso si impone una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, stante quella elaborazione dibattimentale della prova che facilmente porta all'esclusione, come abbiamo visto, della condotta, dell'evento e del nesso causale. In ordine all'elemento soggettivo, qualora il Tribunale ipotizzasse raggiunta la prova della sussistenza del fatto, in ordine all'elemento soggettivo non appare comunque raggiunta la prova su chi avesse perpetrato o della perpetrazione ad opera dell'imputato, stante comunque la oggettiva insufficienza della prova del suo coinvolgimento nel fatto. Quindi in questo caso si impone una formula assolutoria per non aver commesso il fatto. Poche considerazioni sul fatto che io credo che va da sé che ai fini di un'affermazione di responsabilità la condotta scritta deve essere provata per intero. È considerato che una prova è considerata insufficiente quando le ipotesi prospettate dall'accusa non siano così altamente probabili, e cito Cordero, non l'ultimo arrivato, al di là di ogni ragionevole dubbio, altamente probabili quali vere, da poterle definire quali vere, tanto da differenziarsi in realtà dalla mancanza di prova, cioè l'insufficienza di prova, si differenzia dalla mancanza di prova solo dall'atteggiamento, insomma, soggettivo del giudicante. Il concetto invece di prova contraddittoria è un concetto che è sinonimo della presenza di elementi probatori di segno contrario. Credo che ve ne siano abbastanza. Quindi si chiede, alla luce del quadro probatorio emerso, in via subordinata, e quindi sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, una soluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale, perché manca, è insufficiente o comunque contraddittoria la prova. L'ultima annotazione, non vorrei, ma sono certo di no, ma è importante anche come atteggiamento psicologico in ordine a una sentenza e alla sentenza che vi spetta adesso di scrivere, che la circostanza per cui l'altissima probabilità, nel caso specifico, che un reato del genere venga prescritta, sollevi un po' dalla responsabilità di una rigorosa valutazione in ordine a tutte le prove. Sì, sì, l'incoronato sarà nel caso, poi la prescrizione, ma non è questo. L'incoronato è un giovane agente, accusato di un unico episodio, in un quadro sconvolgente, così come prospettato dalla ricostruzione dibattimentale di quei tre giorni a Bolzaneto. Un giovane agente illibato dal punto di vista disciplinare, credo che meriti un approfondimento rigoroso e sereno, così come credo che questo tribunale farà.
Grazie, facciamo una sospensione di una quindicina di
minuti. Sì, deposito le memorie.
Bene, grazie.
Grazie.
Vabbè, allora possiamo riprendere l'udienza. Sì, sì, l'ho visto. Sì. Va bene, sì. Oh. Parla lei, avvocato, o chi dei due vuole iniziare? Va bene, allora. Prego, avvocato.
Signor Presidente, signori del Tribunale, mi sono chiesto fino ad un attimo fa se effettivamente valesse la pena andare a ripercorrere momento per momento una vicenda che su un piano politico, su un piano giudiziario, ha sollevato mille e mille dubbi. Ma più per la carica emozionale che il processo presentava e presente, che per quanto negli atti processuali esiste. Perché un'attenta lettura degli atti ci porta a far ritenere che le contraddizioni sono tante e tali da mettere nelle condizioni il difensore di potersi oggettivamente astenere dal commentare quanto posto in essere dalla propria assistita. E d'altronde la mia non è un'impressione, è una constatazione assolutamente piena, veritiera, perché il pubblico ministero si è trovato in grossa difficoltà e nel ricostruire la vicenda e soprattutto nei momenti in cui si sono evidenziate contraddizioni che avrebbero dovuto portare il PM a soluzioni diverse da quelle poi adottate. Ed il dibattimento penso che sia stato assolutamente illuminante su questo aspetto e abbia confermato che le emozioni e i disagi dell'epoca sono stati ridimensionati proprio dalle presunte parti offese. Che sia accaduto qualcosa è fuor di dubbio in quei giorni, ma che tutto si sia verificato secondo le accuse o secondo le dichiarazioni delle presunte parti offese ce ne corre, perché sono troppi ma, sono i troppi non ricordo, sono troppe le contraddizioni e le discrasie riscontrabili in tutte le loro dichiarazioni. Ed il lavoro, io direi anche certosino, fatto dalla pubblica accusa, è un lavoro che dovrebbe condurre il Tribunale ad adottare, ad emettere una sentenza che vada a ridimensionare l'accaduto e vada soprattutto ad assolvere tanti di quelli che oggi sono imputati e che rispondono di reati anche infamanti per un pubblico ufficiale. Io difendo la Cerasuolo, agente di polizia, assistente di polizia giudiziaria e assistente della polizia penitenziaria, che ha svolto sempre i suoi compiti in ogni parte dove questi sono stati espletati nel migliore dei modi. E il suo esame penso che sia assolutamente indicativo di una onestà davvero profonda, mai indietreggiando di fronte all'ingalzare delle domande del pubblico ministero e sempre dando risposte precise, nette, mai censurabili. Perché noi abbiamo due versioni, la versione delle parti offese o presunte tali e la versione degli imputati. Le parti offese ricordano solo dopo anni particolari che avevano assolutamente dimenticato nell'immediatezza dei fatti, quanto i ricordi dovevano essere naturalmente molto più precisi e non dovevano dare adito a incertezze per quanto atteneva al loro racconto, ma ricordano solo dopo aver rivisto, aver sentito, aver commentato le fasi processuali. E quindi ad una verità immediata, che poteva essere anche dotata della oggettività, se ne sostituisce un'altra che possiamo definire commentata. Non voglio usare la parola costruita, ma certamente commentata, con chiose che non erano state fatte nei primi giorni o nell'immediatezza dei fatti, ma che vengono rese molto successivamente. Dopo aver avuto la possibilità di seguire anche, se non direttamente, anche attraverso la stampa, quello che si dipanava dinanzi all'onorevole tribunale. E così la verità è venuta ad ampliarsi, è venuta ad arricchirsi di altri particolari che in un primo momento erano stati taciuti, ma erano stati taciuti perché non accaduti, non perché c'era stato un tentativo agli inizi di rappresentare una verità. Si rappresentava una vicenda, ad essa si sarebbe dovuto dare poi il timbro, il marchio, il sigillo, ecco, più precisamente, della verità. Ed è venuto un sigillo diverso, almeno per quanto attiene al Cerasuolo, un sigillo diverso, che è quello poi della effettiva verità. Perché la Cerasuolo non si sottrasse all'interrogatorio, che poi ha confermato integralmente, anche in un, diciamo, in un contesto ambientale diverso, ha confermato tranquillamente, perché quella era la verità della vicenda umana, quella era ed è la vicenda processuale. La costruzione fatta dalla Cerasuolo, la costruzione, per dire, il ricordo di tutti gli avvenimenti e la descrizione di quanto avveniva nella caserma Bolzaneto, in questo senso costruzione, è assolutamente rispondente ai fatti ed è un ricordo o costruzione intesa in quella particolare accezione, che ci dimostra come la Cerasuolo oggettivamente non sia responsabile di quanto le viene contestato. Ammettendo anche la Cerasuolo di avere un punto principale su cui poi naturalmente si va ad inserire tutta la posizione, la Cerasuolo non nega di essere stata in qualche momento alle celle per sostituire qualche collega, ma la Cerasuolo ci dice anche, ed è assolutamente credibile, poi vedremo perché, in quanto trova conferma quel suo racconto nelle dichiarazioni delle parti offese, fa una descrizione precisissima e ci dice che lei ha sostituito sì qualche volta qualche collega alle celle, ma era sempre e comunque nell'infermeria o nel casellario, dove provvedeva a registrare le giovani così commesse arrivavano alla caserma Bolzaneta e a redigere un verbale degli oggetti che venivano loro sottratti per regolamento penitenziario secondo un protocollo che gli agenti rispettavano tutti nella maniera più perfetta. Ci fa una descrizione, e non poteva naturalmente la Cerasuolo accompagnare le detenute, perché era le detenute le fermate, perché questo era un compito che atteneva esclusivamente ad altri agenti, essendo oltretutto lei addetta all'infermeria o addetta all'ufficio attiguo e poi di rimpettaio. Quindi non poteva assolutamente provvedere ad accompagnare le detenute, anche perché se l'avesse fatto avrebbe determinato per coloro che si trovavano nelle celle una mancanza assoluta di persone che potessero guardare e che potessero naturalmente anche evitare gesti inconsulto da parte delle ragazze fermate. Quindi oggettivamente lei non poteva avere questo compito, che invece le viene riconosciuto o le viene dato, no, riscausa dalla Germano. Quindi, sgomprato questo dubbio dalla ricostruzione della Germano, noi dobbiamo vedere come oggettivamente la Cerasuolo abbia onorato le funzioni che le erano state affidate, e come non abbia assolutamente posto in essere alcuno degli episodi per cui risponde oggi dinanzi a questo tribunale. L'imputata non ha negato, quindi, come dicevo, di aver sostituito delle colleghe, ma di aver perché altri erano addetti alla traduzione, all'accompagnamento al bagno, in infermeria e al casellario. Basti vedere il verbale alla pagina 13 del 22 ottobre 2007, dove ci dà una descrizione assolutamente precisa ed inconfutabile di quelle che erano le sue mansioni e di come il servizio si esplicava in quella caserma. Non era detta nemmeno alle traduzioni, come le viene contestato dalla Germano. L'unica traduzione è stata quella fatta per il carcere di Vigevano. Basti guardare la pagina 10 del verbale dibattimentale del 22 ottobre 2007. La precisione delle dichiarazioni della Cerasuolo, descrizione dei luoghi, descrizione delle funzioni, descrizione delle procedure che si realizzavano nella caserma, sono assolutamente illuminanti ai fini della esclusione di qualsiasi responsabilità. D'altronde, se noi andiamo a leggere delle dichiarazioni rese dalle parti offese, quelle della Morrone Maria Dolorata, pagina 34 del verbale del 2 maggio 2006, le domande che il medico faceva e solo lui faceva sono assolutamente chiare, che escludono responsabilità della Cerasuolo. Perché? Perché anche il PM incalzava con una serie di domande sul chi era il medico, su quali erano le sue sembianze, su come egli vestisse. Ebbene, proprio la Morrone, in questo verbale del 2 maggio del 2006, ci dice senza ombra di dubbio che il medico vestiva, era dalla descrizione, era il dottor Toccafondi, e che il dottor Toccafondi vestiva un camice bianco. D'altronde, sempre la pubblica accusa, nell'incalzare la Cerasuolo, ci dice che non aveva il camice bianco. E la Cerasuolo, anche in questa occasione, non perde assolutamente un attimo di lucidità e ci dice come lei ha visto il dottor Toccafondi. Pagina 16 del verbale del 2 maggio del 2000, del 2006. Pagina 16. Questa circostanza viene confermata proprio, ossia del che vestisse un camice bianco, viene confermata proprio dalla parte sotto, a pagina, l'altra accusatrice della Cerasuolo, quindi è un'altra parte offesa, che fa dichiarazioni in favore della Cerasuolo. Alla domanda del pubblico ministero, non ricorda com'era vestito, la testa parte sotto, no, però non penso che fosse indivisa di niente di queste. Pubblico ministero, aveva un camice bianco, lo ricordo oppure no? La parte sotto, sì, mi pare che fosse vestito di bianco, però non mi ricordo se aveva un camice. Ed ancora, ricorda che sembrava vestito di bianco, afferma il PM, conferma. E la testa parte sotto, sì, mi pare che fosse vestito di bianco, però non mi ricordo se aveva un camice. Ed ancora la parte sotto, ad una domanda ancora del PM, se sembrava vestito di bianco, risponde sì, di bianco. Ed il PM, ecco, questa persona ce la può un attimo descrivere, e ce la descrive in maniera tale che non possono esserci dubbi che questa descrizione si riferisca a ed individui il dottor Toccafondi. Allora, perché io ho fatto questo richiamo, signor Presidente, signori del Tribunale? Perché questa dichiarazione della parte sotto ci dice senza ombra di dubbio che non poteva non essere vera la risposta data dalla Cerasuolo al pubblico ministero quanto le contestava che il dottor Toccafondi non avesse un camice bianco. E d'altronde che questa circostanza sia pacifica ci è data anche dal verbale del 2 maggio 2006 dalla Ighina a pagina 22, la Ighina, sì, del verbale del 21 aprile 2006 e ancora dalla Morrone, Maria Addolorata, a pagina 33 del verbale del 2 maggio 2006. E quindi la stessa Germanò a pagina 101 del verbale del 6 marzo del 2 maggio sempre 2006, la Morrone, la Germanò a pagina 101 del verbale del 6 marzo 2006 confermano questa circostanza. Perché mi sono attardato sulla descrizione del camice bianco, signor Presidente, signore della Corte, signore del Tribunale? Perché diventa assolutamente credibile quanto ci dichiara la Cerasuolo. Se alcune contestazioni tecniche o non, formali o non formali, vengono fatte dal pubblico ministero alla Germanò su questo camice, se lo portasse o non lo portasse. Assume quindi questo particolare un valore assai probante, tenuto conto che le contestazioni del pubblico ministero volevano portare ad altro e quindi ritenere che anche su uno dei vari punti su cui si incentra la responsabilità della della Daniela Cerasuolo c'erano dubbi, e dubbi anche assai forti. La Germanò afferma, in ordine a come si svolgevano gli accompagnamenti nella, o nei bagni o nella infermeria, ci dà una descrizione a pagina 88 e 92 del verbale dibattimentale del 6 marzo 2006, dove ci dice anche la Germanò, anche a pagina 93 sempre del verbale del 6 marzo 2006, che era quasi impossibile o quantomeno difficilissimo poter avere una chiara visione di quello che accadeva intorno a lei, perché si trovava in una posizione che non le concedeva di volgere lo sguardo altrove, essendo in posizione con il viso rivolto verso il muro e quindi in una posizione che non poteva girare il capo, in una posizione quindi che non le permetteva, girando il capo, di poter vedere quello che avveniva intorno a lei. Pagina 92, sempre del verbale del 6 marzo 2006, come anche a pagina 110, sempre del medesimo verbale, dell'udienza del 6 marzo 2006, che aveva difficoltà, come erano vestiti gli agenti. Difficoltà non era invece che cadeva quanto si trovava al casellario in infermeria, dove poteva muovere il capo come voleva e quindi poteva avere una percezione, una visione ed una percezione, visione degli agenti che la circondavano e una percezione di tutto quello che si verificava intorno a lei. Se non c'era costrizione, aveva la possibilità di vedere tutto. Se c'era la costrizione, questo non accadeva. Ed allora sorge un altro problema, lo accennavo prima. Come fa a ricordare tutto meglio? Vedere pagina 110, sempre del verbale del 6 marzo 2006, come fa a ricordare con tanta precisione tutto ciò che in un primo momento, ossia nella immediatezza dei fatti o durante il trasferimento alla casa circondariale dove nei primi tempi fu detenuta? Com'è che non ricorda nell'immediatezza dei fatti e poi questa memoria le viene a rate per poterla poi perfezionare all'udienza del 6 marzo 2006, quanto viene esaminata e quindi ci dà una completa verità, nuova verità, che non aveva saputo esprimere e nel migliore dei modi nei primi tempi. Quanto descrive la gente che piantona la cella, per esempio, e l'afferma che aveva una corporatura robusta e anche capelli corti, ma questa descrizione che fa pensare ad un agente con i capelli biondi, mentre la Cerasuolo aveva i capelli piuttosto castani, ma che nelle forme poteva essere simile alla Cerasuolo. Non c'è stato per caso un aggiornamento della figura e quindi non è che abbia potuto anche successivamente scambiare la Cerasuolo per quell'agente dai capelli biondi o quantomeno dalla corporatura che in un certo senso poteva richiamare la Cerasuolo? La descrizione fisica è molto simile. Questo ci fa pensare che non si sia resa conto mai la Germanò che alle celle la Cerasuolo non c'è mai stato, o quantomeno alla cella dove lei era in attesa di essere accompagnata all'infermeria per le visite o essere poi trasferita al carcere dove successivamente andrà. Questo probabilmente ha creato un forte malinteso, perché certamente l'essere di fronte al muro, percependo ciò che avveniva nei corridoi, ma senza vedere ciò che avveniva, poi è diventato un momento di estrema chiarezza quanto davanti al tribunale ha dovuto anche descrivere la Cerasuolo per quanto riguardava la sua dentatura. La Cerasuolo è stata sentita una volta dal PM, è stata sentita in esame e controesame il 22 ottobre 2007, e quindi ha potuto anche mostrare la sua dentatura. E i denti non sono larghi, come dice la Germanò, non si nota addirittura nessuna dentatura imperfetta. Io penso che il tribunale si sia perfettamente reso conto nel guardare la Cerasuolo come potesse essere la sua dentatura. Io le mostravo prima al pubblico ministero in via informale, ma potrebbero essere le due foto, se non c'è opposizione da parte del PM, potrebbero essere acquisite dal tribunale, che potrebbe avere ulteriormente la visione di quella della dentatura della Cerasuolo.
No, opposizione non c'è, ci mancherebbe. A che data risalgono le foto?
Risalgono, con molta onestà, ritengo di essere assolutamente persona risalgono a qualche giorno dietro, ma sono
giorno dietro, sì. A che cosa?
Un mese fa.
Ah, a un mese, sì. Possiamo verbalizzare, sì. Questo poi non c'è opposizione,
ma sono perfettamente identiche a quelle, sono perfettamente identiche. Perché questo? Allora, perché parlava di denti larghi, ha un dente che è coperto da un dente, ecco, questo lo dico, signor Presidente, dunque un dente mezzo rotto che si ruppe in un incidente stradale, e lo ha coperto con un dente finto, ma non sono distanziati i denti, e questo sta a significare che quella descrizione che in un primo momento la Germanò non aveva fatto, poi viene a darci una descrizione diversa che assolutamente non corrisponde a quella dentatura che porta la Cerasuolo. Ma il punto principale rimane quello, signor Presidente, quello degli accompagnamenti.
Acquisiamo, il Tribunale dispone, in mancanza di opposizioni delle altre parti, dispone l'acquisizione delle fotografie che la difesa, delle foto della Cerasuolo che la difesa ha chiesto di produrre. E che ha dichiarato essere state scattate circa un mese o solo. Mi sembra circa un mese, non se non...
Sì, sì, circa un mese fa.
Le sigle, no? Sì. Prego.
Tanto ci sono le foto segnaletiche, da dove si può effettivamente anche verificare come ci sia perfetta corrispondenza tra l'una e l'altra foto. Che la Germanò dica sciocchezze, fuori di dubbio, se noi ci andiamo per un attimo di nuovo a ricordare quanto a pagina 110 dice, che a mente fresca ricorda meglio, non ricorda determinati episodi nel momento in cui fa le prime dichiarazioni, e quindi parlo del 2001, ma ricorda poi meglio, a mente fresca, poteva essere riferita al 2001, non può essere riferita al 2006, 5 anni dopo. Quanto ci parla appunto di come avvenivano le traduzioni, di quello che avveniva nelle celle, di come erano tenute, quanto ci sono poi una serie di grosse contraddizioni, in quanto non accusava alcun dolore. Basti pensare al verbale, alla pagina 124 del verbale del 6 marzo del 2006, quanto attraversando il corridoio veniva picchiata con calci e pugni e non avvertiva nessun dolore, tant'è che poi niente le veniva riscontrato all'infermeria nell'immediatezza dei fatti, ma che poi ricorda di aver subito calci e pugni e che nessuno naturalmente evitava che tutto ciò accadesse. Ed è strano come nell'immediatezza dei fatti la Germinò ignorasse quanto le accadeva, per poi, ripeto, ricordare il tutto quanto veniva sentita in quest'aula nel 26 marzo del 6 marzo del 2006. Un altro episodio che è sintomatico di come si voglia imputare alla Cerasuolo fatti che assolutamente sono estranei alla sua condotta. Il taglio del cappuccio, pagina 103, sempre del verbale del 6 marzo 2006, quanto la Germanò accusa la Cerasuolo di averle tagliato il cappuccio. Ci sono dei determinati protocolli che vengono sempre rispettati dalla polizia penitenziaria. Il taglio del cappuccio non poteva avvenire da parte della Cerasuolo, perché non aveva nessun potere di fare questo. Ed in ogni caso, se questo cappuccio fosse stato tagliato, ma non dalla Cerasuolo, sarebbe stato altri e non la Cerasuolo stessa. E la stessa Germanò ci dice che non ricorda se poi è avvenuto successivamente al trasferimento né in carcere e quindi non nella caserma Bolzaneto. Le sue dichiarazioni della Cerasuolo a pagina 50 del 28 ottobre 2007 sono assolutamente chiare e quindi ci dicono come la costruzione dei fatti o il ricordo dei fatti sia assolutamente quello che ci dice la Cerasuolo. Non è credibile la Germanò, perché non può essere credibile nel momento in cui fa quelle descrizioni delle celle e del corridoio, quanto ha sempre sostenuto che tanto nelle celle, con la faccia al muro, non aveva la possibilità di volgere lo sguardo altrove. E quanto parla sempre dell'attraversamento del corridoio e dei calci e pugni che le piovevano addosso, ella ci dice anche che veniva sottoposta ad un linciaggio morale e materiale che non può essere addebitato alla Cerasuolo, i cui compiti erano completamente diversi e quindi non poteva accompagnare la Cerasuolo dalle celle dove prestavano servizio altri e dove la Cerasuolo ha sostato solo per pochi momenti in occasioni di sostituzioni di colleghi. Quindi non è assolutamente credibile la Germanò, che ricostruisce a suo modo per rendere credibile una vicenda che di veritiero in verità assolutamente, assolutamente poco. D'altronde noi dobbiamo anche comparare le dichiarazioni della Germanò con le dichiarazioni della parte Sotti, altra accusatrice della Cerasuolo. Noi ci troviamo di fronte a due diverse interpretazioni del modo di accusare, ma quanto questo accusare si traduce senza soluzione di continuità, mi pare, è possibile, non ricordo bene, noi non possiamo assolutamente dare a queste dichiarazioni, a queste ricostruzioni, il sigillo della verità. È una ricostruzione assolutamente fin troppo soggettiva, che di oggettivo non ha assolutamente niente. Che ci sia stato probabilmente uno scambio di persona nell'individuare e nell'indicare in Cerasuolo l'autrice dei lazzi cui veniva sottoposta la Germanò, mi pare che sia una ipotesi assolutamente credibile, perché la ricostruzione fatta di tutto ciò che avveniva in caserma e che riguardavano esclusivamente lei stessa, ossia la Cerasuolo, ella ci dà una perfetta rispondenza delle sue dichiarazioni a quelle che erano le regole protocollari, ossia quelle norme che venivano dettate dalla polizia penitenziaria perché nessun sopruso fosse fatto nei confronti dei fermati. La sua presenza quasi esclusiva nelle infermerie al casellario assolutamente fanno ritenere che non potesse nella maniera più assoluta accompagnare i fermati dalle celle all'infermeria o al casellario. C'è l'episodio del cappuccio, non c'è nessuna prova che abbia tagliato, anche perché non spettava naturalmente alla Cerasuolo se non quello di sequestrare tra virgolette tutto ciò che veniva ritenuto non consono per un fermato di avere con sé. Quindi il cappuccio ci dice chiaramente come la Germanò esageri o dia versione completamente opposta. Il fatto dei denti è stata qui la Cerasuolo nell'ottobre 2007, quindi è stata vista, e quella dentatura è perfettamente corrispondente a quella delle foto che ho esibito. La partecipazione alla costante al casellario, all'infermeria, impedivano nella maniera più assoluta che la Cerasuolo potesse accompagnare dalle celle all'infermeria o al casellario le ragazze fermate. L'episodio anche del camice bianco, che sta a dimostrare come nemmeno in quell'occasione sia stata reticente, quanto dice: io ho visto, ho citato le pagine del verbale dell'ottobre 2006, tutti questi elementi propendono nella maniera più certa perché i fatti contestati alla stessa Suolo non possono essere ritenuti come reali. Non ha usato violenza, non ha accompagnato mai la Germanò, come non ha accompagnato mai la parte Sotti. Se per la parte Sotti c'è stata una richiesta di assoluzione da parte del PM, c'è stata una richiesta di assoluzione proprio per via di quei tanti mai, di quei tanti se di cui è infarcita la dichiarazione della parte Sotti, tanto si deve anche a divenire per la Cerasuolo. Noi ci troviamo di fronte ad un singolo episodio che la Cerasuolo assolutamente contesta, perché non ha mai accompagnato fermate dalle celle al casellario. D'altronde questo non lo poteva fare. Ma che sia vero lo si ricava anche dal fatto che se avesse accompagnato stanto alle celle, se avesse, in quanto sostituiva una collega, se avesse accompagnato una fermata all'infermeria o al casellario, avrebbe determinato la non presenza di alcun agente dinanzi alle celle, con le conseguenze facilmente immaginabili. Quindi quando ci dice l'acerosolo deve essere ritenuto assolutamente, assolutamente vero, per cui ritengo che per l'acerosolo non ci possa essere che una richiesta di assoluzione ai sensi del 530 primo comma, ma soltanto per via gratata e mi si creda per scrupolo difensivo, eventualmente anche una soluzione ai sensi del 530 secondo comma. Per quanto detto prima, per la parte sotto non esiste alcun elemento per arrivare ad una sua dichiarazione di colpevolezza, per cui anche per l'episodio della parte sotto ritengo che la cera solo debba essere assolta ai sensi del 530 primo comma.
Grazie.
Grazie, signor Presidente.
Prego.
Segui il tribunale.
Con comodo, tanto stanno ancora a porta. Grazie. Buon ritorno allora.
Grazie.
Sì, l'imputata Matilde Recco è chiamata a rispondere al numero 35 del capo di imputazione del reato di quegli articoli 608 e 40, in quanto in qualità di vice sovrintendente della Polizia di Stato in servizio nella serata del 21 luglio, agevolava o comunque non impediva che altri sottoponessero i detenuti a misure di rigore non consentite. Secondo la definizione della Procura, la Recco rientrerebbe nel cosiddetto livello intermedio, ossia tra quei soggetti componenti in immediato sottordine rispetto ai responsabili le squadre incaricate della vigilanza, ovvero i soggetti che materialmente avrebbero dato esecuzione alla vigilanza stessa, organizzando dei turni e delle rotazioni tra i vari componenti le squadre. Tali soggetti, secondo l'ufficio della Procura, quindi si troverebbero in posizione di garanzia rispetto ai detenuti sorvegliati, vigilati nei rispettivi turni e rispetto al trattamento dagli stessi subiti. Tale posizione di garanzia, secondo la pubblica accusa, trova fondamento nel grado rivestito, nella qualifica di pubblici ufficiali dei cosiddetti intermedi e nell'affidamento dell'incarico di vigilanza, ovvero nel conferimento di determinati poteri. Altro elemento che, secondo l'accusa, sarebbe emerso con certezza dal dibattimento è la presenza certa per un periodo di tempo ancorabile più o meno ad un turno di lavoro di questi intermedi all'interno del sito di Bolzaneto. Non essendo quindi un periodo di tempo apprezzabile ai fini della consapevolezza del trattamento riservato ai detenuti. Non essendo stato possibile accertare con sicurezza, non essendo possibile provare un abbinamento tra le celle in cui si trovavano i singoli detenuti sottoposti a trattamenti vessatori e ciascun intermedio, alla Recco, come ad altri appartenenti a questa, diciamo, categoria, non sono stati contestati reati, episodi particolari. Ma l'unico reato che è stato contestato è quello di cui all'articolo 608, per aver tollerato che i detenuti venissero sottoposti ad un trattamento complessivamente vessatorio. Vessatorio in quanto questo trattamento vessatorio sarebbe consistito nell'imposizione in maniera continuativa di posizioni comode e disagevoli che dovevano essere mantenute per parecchie ore fino a diventare quasi insopportabili. Pertanto, secondo sempre quella che è la ricostruzione dell'accusa, atteso che tale trattamento sarebbe stato imposto, tale posizione sarebbe stata imposta in maniera continuativa in tutte le celle da tutti i detenuti, non si rende necessario per gli intermedi l'abbinamento tra cella e intermedio di riferimento. Ora, sulla posizione degli intermedi io non aggiungerei altro, anche perché è stata valutata e considerata con in maniera approfondita dai colleghi che mi hanno preceduto. Io ero stata invitata ad esordire dicendo che sarei stata breve, sarò brevissima, e quindi non aggiungerei altro proprio su questa posizione per non dover ripetere cose che sono già state dette dai colleghi e alle quali sicuramente io mi riporto. Quindi mi limiterò ad alcune considerazioni riguardo proprio unicamente la figura della Recco. Giacché uno degli elementi principali dai quali la procura fa emergere la prova del dolo è la presenza all'interno del sito per un periodo apprezzabile, il primo elemento che occorre chiarire è quello della permanenza della Recco all'interno della struttura di Bolzaneto. Nel capo di imputazione si afferma che la Recco, unitamente al contingente al quale apparteneva, sarebbe, e che era guidato dall'ispettore Maida, sarebbe stato presente all'interno della struttura di Bolzaneto nella fascia oraria compresa tra le 19.30 del 20 luglio alle 3.30 circa del 21. Dall'analisi delle risultanze istruttorie però emerge un orario completamente diverso. In effetti l'orario di arrivo della Recco a Bolzaneto deve essere necessariamente posticipato di almeno 4 ore rispetto a quello indicato dalla procura. Tutti gli imputati, compresa la Recco, pur non ricordando con precisione l'orario di arrivo, hanno riferito di essere giunti a Bolzaneto quando ormai faceva buio. Ora, tenuto conto della stagione, era impossibile che alle 19.30 fosse già buio. La stessa Maida ha riferito che il suo contingente arrivò a Bolzaneto intorno alle 23. Ma a conferma di tutto ciò, direi che l'orario di arrivo è stato chiarito con estrema precisione dall'agente Bondesan Daniela, la quale, sentita come testimone all'udienza del 4 maggio 2007, ha riferito di essere stata in servizio in quella data con turno 19.24, di essersi portata con la sua squadra presso la Fiera del Mare, dove avrebbe dovuto restare a disposizione per l'accompagnamento di eventuali fermati a Bolzaneto. Di essere stata parecchio tempo appunto alla Fiera del Mare, fino a quando ha ricevuto la disposizione di recarsi presso la struttura. E ha ricordato di essere giunta a Bolzaneto intorno alle 23.30. Lei riferisce più o meno alla fine del turno, turno che ricordiamo avrebbe dovuto in origine terminare alle 24, appunto ricorda di essere giunta a Bolzaneto alle 23.30 a bordo di una Fiat Punto ed assieme alla collega Recco. Una volta arrivata a Bolzaneto ha riferito di essere rimasta parecchio tempo all'esterno della struttura in attesa di disposizioni sul da farsi e di aver poi ricevuto intorno alla mezzanotte e 30, la disposizione di entrare e di stazionare davanti ad una cella. Di aver svolto la vigilanza davanti a questa cella, sempre insieme alla collega Recco, per circa un'ora e mezza, di essersi poi nuovamente recata all'esterno, dove avrebbe atteso un altro paio d'ore più o meno, l'ordine di lasciare la struttura. Ora, già da questo primo dato, sembrano non esservi dubbi circa la responsabilità della Recco riguardo al reato contestato, essendo chiaro che la stessa è rimasta all'interno della struttura per un periodo di tempo di gran lunga inferiore a quello richiesto e voluto dalla procura ai fini della responsabilità. La testimone inoltre ha riferito di aver effettuato il servizio di vigilanza all'esterno di una cella occupata da due ragazze. Ha ribadito di non aver notato nulla di strano, nessun comportamento illecito verificarsi nel breve periodo in cui avrebbe svolto questa vigilanza, ed ha ricordato inoltre che la cella era occupata da due ragazze, che queste due ragazze, con una delle quali avrebbe anche scambiato qualche parola, si trovavano sedute al centro della stanza. Tale dato, tra l'altro, troverebbe conferma anche in altre risultanze ed è riconosciuto anche dalla pubblica accusa, che nella memoria appunto ricorda quanto riferito da alcune delle persone sentite, e cioè che a volte e più frequentemente per le donne era possibile sedersi ed assumere posizioni quindi più comode e più libere. Quindi questi due dati uniti assieme avrebbero, ad avviso di questa difesa, dovuto portare l'accusa già a chiedere una sentenza assolutoria nei confronti della Recco, perché mi sembra che manchino totalmente sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo. Non solo non è stata raggiunta la prova che la Recco sia responsabile dei reati contestati, ma al contrario, proprio addirittura, vi è la prova contraria, e cioè la prova che nella cella vigilata dalla Recco e per il breve periodo in cui la stessa ha vigilato nessuno subì vessazioni. Ed inoltre è rimasta all'interno della struttura un tempo troppo limitato per potersi rendere conto del trattamento subito dai detenuti. Altro dato che va chiarito è quello della formazione dei gruppi, delle cosiddette sottosquadre. Infatti, per potersi ravvisare delle responsabilità in capo agli intermedi, che di per sé non hanno un potere autonomo, occorre che avere la certezza probatoria che agli stessi siano stati conferiti dei poteri. Da qui la creazione da parte dell'accusa della figura del gruppo della sottosquadra, figura che però non trova riscontro in alcun atto ufficiale e nemmeno nelle dichiarazioni dei diretti interessati. Della formazione dei gruppi non ne parlano gli imputati, non ne parlano i testimoni e soprattutto non ne riferisce quella che era capo del contingente, e cioè la Maida, che avrebbe dovuto, invece, era l'unica che poteva riferire su come avesse deciso di organizzare il servizio di vigilanza. Lei stessa invece dice di aver impartito personalmente le disposizioni al suo personale di mettersi a disposizione della polizia penitenziaria per effettuare eventualmente la vigilanza alle celle. Nemmeno ne parlano i testimoni. La testa e la Bondesan, quella di cui abbiamo parlato prima, anche se non ricorda precisamente da chi ha ricevuto l'ordine di stazionare davanti alle celle, ha sempre come punto di riferimento la Maida. Cioè lei dice: noi attendevamo che lei ci desse disposizioni sul da farsi, cioè se stare fuori, dentro, uscire, lasciare la struttura, eccetera. Peraltro ha ribadito di essere arrivata a Bolzaneto e di aver effettuato la vigilanza assieme alla Recco. Quindi se ci fosse stata una suddivisione in squadre e se la Recco fosse stata a capo di una di queste squadre, sicuramente la persona che ha effettuato la vigilanza, il servizio di vigilanza con lei, sarebbe appartenuta alla sua squadra, e quindi la Bondesa non avrebbe dovuto avere difficoltà a ricordare che gli ordini, le disposizioni le venivano impartite proprio dalla Recco. Altro testimone che è stato sentito sul punto è l'agente Guarino, il quale ha dichiarato anche lui di non essere stato a conoscenza del fatto che fossero istituite delle sottosquadre o dei gruppi e guidate da subcomandanti, ma ricorda che vi fosse un solo responsabile a capo dell'intero contingente. Neppure viene data a questo proposito qualche spiegazione dalla procura, la quale si limita a parlare dell'esistenza di questi gruppi, ma quantomeno io non sono riuscita a capire da dove derivi la convinzione dell'esistenza degli stessi. Quindi, concludendo, direi che da questi dati si evince che in capo alla Recco il reato contestato non sussiste. Alla Recco è stata contestata unicamente la vessatorietà della posizione, che sappiamo può desumersi solo dalla durata della posizione stessa, in quanto la posizione di per sé non configura reato, essendo una misura precauzionale che viene adottata dalle forze dell'ordine sempre in occasione degli arresti. Sappiamo per certo che la Recco ha svolto il servizio di vigilanza in maniera non continuativa e non per un periodo di tempo apprezzabile. Quindi il criterio prudenziale che viene usato dai pubblici ministeri è che quello che per avere la prova della consapevolezza occorre una presenza certa e continuativa e protratta per un periodo di tempo apprezzabile, più o meno ancorabile ad un turno di lavoro, in questo caso non si è verificata. Qui abbiamo soltanto l'equazione a presenza consapevolezza, che però non è sufficiente, essendo il reato di cui all'articolo 608 punito a titolo di dolo, occorre provare che la Recco ebbe la consapevolezza che all'interno della struttura si stessero perpetrando condotte integranti reato e che nulla abbia fatto al fine di impedire che le stesse fossero portate avanti. Proprio per tali ragioni, per il fatto che non vi è stata per tutti una presenza all'interno del sito per un periodo di tempo apprezzabile, i pubblici ministeri hanno deciso di non indagare alcune persone e di richiedere l'archiviazione per altre posizioni. Quindi la Procura avrebbe diviso in due gruppi le persone presenti a Bolzaneto: quelle che vi sono state in maniera continuativa e per un periodo di tempo apprezzabili e quelle che, seppur presenti, solo occasionalmente hanno fatto ingresso all'interno della struttura. Sicuramente la Recco rientra nel secondo di questi gruppi, in quanto abbiamo la prova certa che, se ha svolto la vigilanza, l'ha svolta per un periodo di tempo che va dall'ora all'ora e mezza. È stata all'interno della struttura, della caserma, complessivamente tre ore e mezza, due delle quali sicuramente sono state trascorse all'esterno. Ed inoltre, nel periodo in cui è stata all'interno della struttura, nessuna delle persone presenti nella cella dalla stessa vigilata ha subito vessazioni, così come ci viene riferito dall'unica testimone sentita sul punto e che nessuno ha avuto modo di ritenere non attendibile, nel senso, peraltro, giusto per precisare, non era neppure una teste mia, quindi una testimone del tutto attendibile e del tutto neutra. Per questi motivi io ritengo che nei confronti della Recco vada pronunciata sentenza di assoluzione con la formula meglio vista.
Grazie. Il dibattimento è rinviato all'udienza del 13 maggio, ore 9.30. Stante l'assenza del difensore dell'imputato Patrizi, la cui arringa era prevista per l'odierna udienza, se ne differisce l'intervento all'udienza del 19 maggio, ore 9.30. 19, sì. Mandando alla cancelleria di comunicare detto differimento con la trasmissione di copia del presente verbale e con invio di telegramma per conferma.